Questa è la rassegna stampa di oggi, 9 aprile. Vado un po' di corsa perché devo andare a fare un lavoretto, ecco, diciamo così. E, ieri sono stato a Macerata, è stata una bellissima serata. Abbiamo approvato anche il bilancio di Liberi Libri. E poi in questa serata in cui si parlava anche della grande bugia verde, c'erano tanti zuppisti che vedo qua ogni mattina. Ludovica Burian, buongiorno, la saluto. Oggi un pezzo suo sul giornale che vi segnalo, perché c'è un filone, diciamo, di archiviazioni molto interessante che riguarda la questione di San Giuliano. Però c'è uno ancora peggiore, se poi avrete pazienza di seguirmi fino alla fine. Però ci sono tante altre cose oggi sui giornali. Saluti dalla metropolitana di Milano, Matteo Aletti. Ciao Matteo. E uno di questi riguarda evidentemente la reazione dei mercati di ieri con quella di questa mattina. Cioè, ieri i mercati hanno fatto un piccolo rimbalzino, quello del gatto morto, a vedere come sono partiti questa mattina in Italia e in Europa, perché quello che ieri avevano guadagnato oggi lo stanno riperdendo. Che cosa succede? Succede che gli Stati Uniti hanno risposto, ma lo si sapeva ampiamente, ma dalla mezzanotte di ieri sera sono in opera un altro 50% di dazi nei confronti dei cinesi, che a loro volta avevano risposto ai dazi degli americani, il che vuol dire che malcontati sono 20 più 34, 54 più 50%, 104%. Scavizzi al Salone del Mobile, un saluto anche a te, e domani faremo una bella diretta al Salone del Mobile anche noi con degli attori giovani del Salone del Mobile. Però il punto fondamentale è che i mercati sono molto nervosi, perché certo è, giusto o sbagliato che sia, che la risposta e l'escalation sono quelle che davvero potrebbero distruggere l'ordine economico mondiale, perché non si finisce mai. Il punto di vista dell'Europa è diverso rispetto all'inizio di Ursula von der Leyen, che ha detto risponderemo come un paese d'acciaio, insomma quelle minacce di cartapesta che i primi segnali europei avevano dato ai dazi di Trump, che peraltro sono in Europa inferiori rispetto a quelli che sono nei confronti dei cinesi, e ce n'è ben donde. Però uno degli aspetti interessanti di questi dazi cinesi è il cosiddetto caso Apple. Mi sembra che sia sul Corriere della Sera una pagina intera che ci racconta, con foto di Tim Cook, il mitico padrone di Apple, che secondo me, lo dico con schiettezza, non riesco ad avere in quest'uomo l'idea della grandezza di Steve Jobs o persino di Musk o dell'inventore di Amazon o di Peter Thiel. Mi sembra un funzionarietto, detto così, per uno che guida Apple ovviamente è un'esagerazione. Sarà un fenomeno. Però perché vi dico questa cosa? Perché il prodotto non c'è, nel senso che non fa altro che fare lo stesso prodotto che si è inventato Steve Jobs, non cambia molto, costa moltissimo, e soprattutto, nonostante quello che scriva oggi il Corriere della Sera, questa roba dei dazi ai cinesi e della volontà che in Cina non si producessero questi iPhone venduti a 1.600 euro era già partita dal passato, tant'è che lui aveva provato a diversificare, ma molto relativamente in India. Quindi si è trovato in mezzo a una situazione tale per cui la sua azienda e i suoi azionisti hanno perso in poco tempo 600 miliardi di dollari. 600 miliardi, 600 miliardi di dollari è l'intero valore della borsa italiana. Oggi il Corriere della Sera ci raccontava del casino che adesso succede per l'iPhone, perché è vero che è disegnato in California, come tutti voi sapete, ma è prodotto per il 90% tra India e Cina. E Tim Cook, se dovesse fare un nuovo iPhone, quello che uscirà a settembre, ottobre 17, dovrebbe farlo pagare non 1.600, ma 2.300 euro. 2.300 euro. Dovete sapere che i margini che c'ha Apple sono stellari, da venditore di cocaina, perché fa il 45% di margini. Quindi Tim Cook, che tanto non mi piace, sarà però dal punto di vista finanziario e manageriale sicuramente un mago, perché uno che c'ha un'azienda che ha questi margini vuol dire che i bulloni di quell'azienda li sa stringere bene. Ma di questi margini, gran parte, beh, arrivano dagli iPhone, ma una parte sempre maggiore arriva dai servizi, cioè i vari iCloud, Music, gli stessi pagamenti. Il 25% quindi del fatturato deriva dai servizi, e questo vuol dire che pagare un iPhone 2.300 euro vuol dire non solo ridurre il fatturato della Apple, ma ridurre probabilmente anche i servizi che la Apple può fornirvi. Insomma, un bel casino. E il punto fondamentale la Apple è decisamente la più colpita tra le sette magnifiche, perché appunto produce nelle fabbriche cinesi il prodotto che forse voi avete in questo momento, e dice il Corriere della Sera, in realtà Tim Cook ha sempre detto che se va in Cina trova stadi pieni di ingegneri di processo, mentre se dovesse rimanere negli Stati Uniti avrebbe forse da riempire una bar room di un hotel di New York, nel senso che manca manodopera, ma anche manodopera qualificata. E i dazi cinesi quindi sono uno dei temi fondamentali, vedremo come aprirà oggi il mercato, così come la visita della Meloni che è stata annunciata il 17 di aprile a New York, scusatemi, a Washington, e insieme ai 75 paesi che stanno trattando con Trump e lo rendono tronfio, tutti che vogliono parlare con me. E certo, non è che vogliono parlare con Trump, vogliono parlare con l'America, che negli ultimi 200 anni è diventata l'America, ma se ci fosse stato Trump per 200 anni forse questa America non sarebbe diventata questa America, mi viene anche da dire. Però insomma, il 17 si va a parlare, l'Europa pensa che si debba parlare, e l'Italia, in discrezione di Repubblica, dovrebbe utilizzare 25 miliardi, così ha detto in discrezione pezzi di Repubblica, non solo 25 miliardi, per aiutare le imprese più colpite dai dazi americani. Oggi c'era un'interessante intervista al numero uno della Perotti, forse la più importante azienda, una delle più importanti aziende del mondo degli yacht di lusso sopra i 24 metri, che ci dice: guardate, gli yacht sono sopra o sotto 24 metri? Sopra 24 metri, cioè quelli che facciamo noi, e peraltro abbiamo appena aperto una joint venture in America, a Miami, in Florida, scusatemi, sopra 24 metri, ma chi spende 12, 13, 14 milioni per comprare uno yacht cambia poco l'esistenza di un dazio del 20%. Bene dare contro alla Cina, per il resto Trump dovrebbe rallentare, anche opinione pubblica che ora per lui, ora è perplessa, speriamo bene, dice Gianmarco. Quindi su questa vicenda, insomma, Perotti spiega bene come è vero che esiste il dazio, ma ci sono alcuni elementi che lo possono sopportare, altri no. Un dazio sul vino che costa 500 euro ha un senso, grandissima Inter. Un dazio su una nave Perotti oltre 24 metri, come dice appunto il numero uno della Perotti, ci fa un baffo. Devo dire la verità che c'è oggi un piagnisteo per un professore Propal che sarebbe stato cacciato, questo è il titolo, dall'Università di Losanna, un'università di Losanna. Cacciato, poi vai a leggere il pezzo, mi sembra, sul Fatto, e ti accorgi che quel professore Propal non è stato cacciato, non gli è stato rinnovato il contratto, perché ha evidentemente partecipato a quelle manifestazioni indegne che ci furono durante, ci sono ancora, contro Israele, contro gli studenti ebrei, contro l'Occidente, e se una università a Losanna si permette di non rinnovare un contratto a un professore Propal, ci sono le prime pagine su tutti i giornali. Se si cerca di mandare via dagli Stati Uniti un pericoloso, ritenuto da loro, agitatore filo palestinese, ma filo Hamas, c'è un casino in America. Se però gli studenti ebrei non possono studiare, gli studenti ebrei non possono mettere la kippah, le studentesse ebree non possono mettere i loro simboli, se si boicotta Israele e si fanno manifestazioni violente inneggiando il 7 ottobre, ecco, se avvengono tutte quelle cose, se i professori partecipano a quelle manifestazioni, zitti e muti. Beh, insomma, mi sembra una cosa veramente pazzesca. Comunque, ve l'ho segnalata perché un solo giornale segna questa cosa, ma basta e avanza per darvi il senso di questa, diciamo, schizofrenia nelle nostre analisi. Ultima cosa che vi voglio raccontare è questa vicenda dell'archiviazione del figlio di La Russa. Beh, perché è una storia incredibile. Tutti i giornali, in prima pagina, il figlio di La Russa con l'altro amico DJ si sono violentati una ragazzina, tutti e due, il padre lo sapeva perché apre la porta e lo vede e non fa nulla, poi c'è dentro la questione di Pazzali e tutta la cosa dei servizi segreti, cioè avevamo creato una specie di grandissima, come possiamo dire, narrativa su questa Milano brutta, questa Milano che violenta, questa Milano che scopa contro il consenso delle ragazze, e La Russa qualche droghina se l'è presa anche lui, e il DJ si sarà fatto di metanfetamina. Oggi leggo il resoconto di Guastella scritto perfettamente sul Corriere della Sera, che mi racconta che il PM, cioè l'accusa, ha chiesto l'archiviazione. E sapete perché ha chiesto l'archiviazione? Perché questi due ragazzini avevano fatto un video e se l'erano scambiato tra di loro, evidentemente anche per giustificare. Calcolate che l'utilizzo dei video tra i ragazzini delle scienze è una cosa mostruosa, mostruosa. Avevano fatto un video sconveniente, ma che gli ha salvato la vita, gli ha salvato la reputazione, perché in quel video si capisce perfettamente, dice il procuratore, che chiede l'archiviazione, non si va neanche a processo, il procuratore dice, si capisce perfettamente dai gesti, da quello che lei dice, dal racconto che si fa, che lei non solo è consenziente, ma era lucida, non era drogata, cioè era drogata perché aveva assunto della cocaina, ma era perfettamente in grado di capire quello che stava avvenendo, e dopo 40 giorni lei va a denunciare questi ragazzi e li mette nella merda. Ma in questi video c'è, dice il procuratore, chi attacca, non so come dire, il cattivo per la russa, o la russa il cattivo per il buono, dice: ragazzi, stiamo impazzendo perché questo ragazzo deve essere archiviato. Ma voi vi rendete conto che cosa abbiamo fatto sulla questione della russa? No, ma io lo dico. Ma adesso sta Apache la russa, che già c'ha la sfiga che l'hanno chiamato Apache, ma quando lo vedi per strada, cioè sempre, ah, tu sei quello che hai trombato col tuo amico contro il suo consenso la ragazzina. No, non è così. Non è stato fatto senza il suo consenso, non c'è stato nulla di sbagliato, se non forse la ragazzina, per cazzi suoi, può farlo liberamente, assumere droghe, lo facesse, ma quello che è certo è che non c'è stata nessuna, neanche lontanissima violenza, cosa che certifica le richieste della procura di archiviare la russa. È una cosa che mi fa venire il sangue al cervello, per come l'abbiamo trattato, per il fatto che non solo qui è la russa, non solo qui è la russa e quindi i giornali ci sono andati a nozze, ma c'è anche l'elemento uomo-donna, quindi la donna evidentemente non è stata considerata libera di fare quello che gli pareva. Beh, evidentemente lei poi però questa cosa l'ha denunciata, se no non ci sarebbe stato tutto questo cancan. E adesso la russa e il suo amico rischiano un'altra imputazione per la diffusione di, perché si sono scambiati tra di loro, di video, diciamo, sconvenienti. Adesso non so se si possa definire revenge porno, ma voi vi rendete conto che adesso questi, fra 10 anni, se venissero mai condannati, mi auguro di no, ci sarebbe tutta questa specie di fumo, di rumore di fondo, per cui questi sono, vabbè, avete capito, voglio vedere se era il figlio di un operaio, vabbè, lo voglio vedere anch'io. Niente, oggi vado molto veloce perché devo assolutamente andare. Notizie di economia, cambiano i vertici di autostrade, scrive Sara Bennewitz, e tante altre notizie che oggi non faccio in tempo a dirvi, domani sarò più efficiente, più esaustivo. Ciao.